Giovedì 31 ottobre, nuova edizione di GR Val di Chiano sulla Rincontro in Blu Cortona 88.4 92.8. Stefano Bertini ai microfoni vi dà il benvenuto e come sempre vi auguro una buona giornata. Castiglion Fiorentino, Foiano e Cortona sono le protagoniste delle notizie di oggi. Ci limitiamo a tagliare l'erba, ma non rimuoviamo i sedimenti di fossi, canali e fiumi, che acuiscono gli effetti delle cosiddette bombe d'acqua. Dobbiamo essere consapevoli che di fronte a certe precipitazioni di carattere straordinario, dove in poche ore cadono quantitativi spropositati di pioggia, diventano esigue le possibilità di evitare esondazioni di fossi, torrenti, canali e fiumi. Ma qualcosa non viene fatto e si deve fare con leggi e regolamenti da modificare e adeguare alle mutate condizioni meteorologiche. Regioni, province, comuni, consorzi, privati cittadini da anni si limitano al taglio dell'erba di fossi, canali, torrenti e fiumi, ma non alla loro ripulitura. Poiché i sedimenti che occupano e molto spesso alzano il livello dei fondali sono equiparati a rifiuti speciali, che andrebbero smaltiti in apposite discariche. A distanza di quasi una settimana dagli episodi temporaleschi che hanno messo sotto scacco alcune zone anche della campagna castiglionese, il sindaco Mario Agnelli non molla la presa e fotografa un modus operandi che va avanti da troppo tempo e che per certi versi contribuisce ad acuire gli effetti delle cosiddette ormai famose bombe d'acqua. Senza aspettare interventi straordinari quando è troppo tardi, continua Agnelli, Regione e Ministero devono risolvere la questione ambientale, scegliendo tra una ripulitura preventiva con rimozione dei sedimenti oppure autorizzandola solo dopo eventi straordinari, magari con carattere d'urgenza, quando però rischia di essere troppo tardi. Una volta si diceva che ognuno puliva il suo, mentre oggi per il rischio di non fare quello che a ciascuno spetta, nessuno fa più quello che servirebbe. La pulizia dei fiumi e dei fossi sono necessari, ma da soli sono interventi che non bastano. Sono in atto colloqui con gli enti preposti, tra cui il consorzio di bonifica per predisporre progetti per mettere in sicurezza alcuni tratti come quelli del torrente Vingone. Riprogettare, programmare e adeguare l'indispensabile manutenzione di oggi per porre rimedio agli effetti sempre più indesiderati, provocati da eventi meteorologici straordinari divenuti sempre più frequenti, visto che non piove più normalmente. Ma ricordiamoci che accanto all'attività degli enti pubblici non deve mancare quella del singolo cittadino, il vero custode del nostro territorio. Ed è per questo che preannuncio prossimi incontri con la popolazione per affrontare questo argomento di grande attualità, conclude così il sindaco Mario Agnelli. Dolcetto o scherzetto? Anche a Castiglion Fiorentino si festeggia la notte più terrificante dell'anno. Oggi pomeriggio dalle 17 è prevista un'attività di intrattenimento e di animazione per bambini e ragazzi alla palestra degli Scolopi, lungo Corso Italia, organizzato dal Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con la Proloco, il Centro Commerciale Naturale e Confcommercio. I bambini che lo vorranno potranno farsi truccare creando maschere paurosissime, che potranno partecipare al concorso La maschera più terrificante vincerà un premio impressionante. Nel corso del pomeriggio verranno anche lette storie a tema. Un pomeriggio dedicato ai nostri bambini con laboratori mostruosi e tanti giochi. Ringrazio la Proloco e i commercianti castiglionesi che ancora una volta hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa. Anche quest'anno cercheremo di farli divertire con attività di animazione il Truccabimbi, conclude l'assessore alle attività produttive Francesca Sebastiani. E per concludere ci spostiamo tra Cortona e Foiano. Un tour per le scuole materne di Camucia e Pozzo della Chiana ha sancito l'ufficialità della donazione di due bibliotechine, con centinaia di volumi per i bambini, a cura di Val di Chiana Village. In adesione al progetto Aiutaci a crescere, regalaci un libro, promossa dalle librerie Giunti al Punto. Per il 15° anno consecutivo, tutte le 260 librerie Giunti si sono dedicate nel mese di agosto ad una raccolta di libri a favore degli istituti delle scuole d'infanzia, alle scuole primarie e ai reparti pediatrici degli ospedali. In 15 anni, grazie all'iniziativa nazionale, spiegano da Giunti, siamo riusciti a raccogliere e donare oltre 2 milioni e mezzo di preziosi volumi, che hanno arricchito scuole, biblioteche e pediatrie in tutta Italia. Ieri mattina il center manager Riccardo Lucchetti, con l'assessore Silvia Spensierati per il Comune di Cortona, il vice sindaco di Foiano della Chiana, Gabriele Corei, e i responsabili della libreria Giunti al Punto, accolti da dirigenti scolastici, dagli insegnanti e da decine di bambini, hanno dato concretezza alla donazione, che arricchisce le biblioteche di due istituti scolastici del territorio, quelle della Scuola Materna Domenico Bernabé di Camucia e della Scuola dell'Infanzia Santa Teresa di Lisieux di Pozzo della Chiana. Un ringraziamento all'iniziativa del Village e delle librerie giunti è stato espresso dall'assessore Spensierati, che ha rimarcato la sensibilità del comune di Cortona verso la lettura attraverso l'adesione a numerosi progetti durante l'anno, e dal vice sindaco Corei, il quale ha ricordato come questa donazione giunga significativamente a ridosso di Foiano Book Festival, che inizia la prossima settimana. È nostra intenzione, ha concluso Lucchetti, proseguire con questo genere di donazioni. Stiamo organizzando un'iniziativa simile, sempre in stretta collaborazione con Giunti, in favore del reparto pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea, come sempre, ai miei colleghi con le loro rubriche, i loro spazi e i loro approfondimenti. Noi ci risentiamo domani, venerdì 1 novembre, per l'ultima edizione settimanale di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Continuiamo le nostre riflessioni sul viaggio del Papa Francesco laggiù nelle periferie del mondo. Ma a noi che viviamo da questa parte del mondo e siamo abituati a pensarci come il centro, cosa dice il Vangelo di Papa Francesco dall'altra parte del pianeta? Che messaggio hanno per noi le parole e i gesti offerti dal successore di Pietro ai popoli e culture lontanissime dalla nostra quotidianità, dai nostri ritmi, dalla nostra sensibilità? Il primo e più evidente messaggio è che questa lunga visita ci offre proprio l'invito a non considerarci il centro del mondo. I poco meno di 200 conflitti nelle diverse aree del globo sono già espressione più aspra e incisiva di un cambiamento degli equilibri tra potenze, nel senso di una maggiore multilateralità dei rapporti internazionali. Si è già detto molte volte e in molte analisi che questo scenario è una vera e propria sfida per l'Europa e l'Occidente in generale. In un mondo in cui il baricentro si parcellizza, la nostra cultura, la nostra storia, il nostro patrimonio sociale e politico, cosa ha da dire e da offrire? In questo senso, Papa Francesco è un vero e proprio profeta, un testimone, un'icona vivente, che fa da sentinella al contributo che il vecchio centro del mondo può e deve a tutti i costi continuare ad offrire.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati all'ascolto, amici. Non è una regola, non è scritta da nessuna parte, dalle nostre parti si dice gol sbagliato, gol subito. È quello che è successo ieri sera all'Arezzo, che al 44esimo ha fallito un calcio di rigore e al 18esimo della ripresa ha dovuto incassare il raddoppio dei padroni di casa. Il risultato, che poi si è stabilito sul 2-1, non è cambiato mai più. Va detto in verità che l'Arezzo non è stato capace di offrire la prestazione uguale ai primi 45 minuti e che poi alla fine il risultato forse premiava un po' troppo il Carpi, ma forse il 2-1 era meritato. Ascoltiamo mister di casa Serpini, che dice: noi in casa ce la mettiamo tutta.
Una vittoria meritata, che diciamo, sulla quale non c'è assolutamente niente da recriminare da parte dell'Arezzo, quindi complimenti.
No, beh, detto tutto lei, sicuramente l'Arezzo ha fatto meglio di noi il primo tempo, probabilmente meritava anche di finire con il vantaggio del rigore. Noi siamo stati molto compassati il primo tempo, soprattutto a livello mentale. Secondo tempo abbiamo fatto una grande partita di sacrificio, bravi sulle seconde palle, bravi a sacrificarsi. Abbiamo portato a casa 3 punti che sono per noi oro, perché li abbiamo fatti contro una grandissima squadra.
C'è stato quel secondo gol che veramente è stata una mazzata per l'Arezzo. Da quel momento in poi davvero non riusciva più a riorganizzare le fila, insomma, il Carpi lottava su ogni pallone ed era difficile per i giocatori di Mister Troise ragionare.
Sì, sì, abbiamo tenuto un'intensità abbastanza alta, c'erano pochi spazi, è chiaro che dopo è difficile, si aspetta la giocata, questa è stata una serata diciamo negativa magari su qualche giocata dell'ultimo passaggio da parte dell'Arezzo, io li ho visti contro la spalle, hanno nel secondo tempo ribaltato, quindi è stato l'esatto contrario di quello che è accaduto stasera. E quindi io credo che l'Arezzo abbia tutte le capacità per fare un grandissimo campionato e penso che sia una casualità.
Il Carpi, quali sono le ambizioni?
Il Carpi è una neopromossa che deve fare punti per provare ad arrivare alla salvezza, soprattutto si deve adattare alla categoria. Abbiamo fatto una prima parte secondo me positiva anche tecnicamente, adesso serve mettere l'elmetto e stasera l'hanno messo.
L'intervista che abbiamo ascoltato era a cura di Massimo Gianni. Questa volta i cambi operati da Mister Troisi non sono andati a buon fine, come lo furono contro la SPAL al Comunale Stadio Città di Arezzo. Ascoltiamolo.
Mister, è anche una partita strana da commentare perché l'Arezzo sembrava averla in pugno in praticamente tutte le fasi della partita, tranne dopo il 2-1, lì un po' accusato la botta. Insomma, una sconfitta che si spiega come alla fine.
Con episodi perché è stata quella. Poi sono d'accordo che dopo il gol mentalmente è stata dura, secondo me, da riprendere sotto l'aspetto psicologico, sotto l'aspetto fisico. Stasera un campo pesante, comunque condizionato, poi chiaramente anche in quello che è stato un po' il disordine, ma questo avviene nel momento in cui, ecco, fai la partita, devi andare in vantaggio, meriti il vantaggio, sei per lunghi tratti padrone del campo, a un certo punto arriva questa doccia fredda. I ragazzi però hanno dato tutto in quella che voleva essere appunto un risultato diverso. Non è avvenuto e ci dispiace perché veramente hanno dato tutto, ci dispiace perché comunque poi di martedì sera avere tutto questo seguito anche per loro non è semplice da digerire, ma dobbiamo avere la forza e l'equilibrio adesso più che mai di recuperare le energie perché domenica si rigioca. Sappiamo che è un percorso dove qualche passo falso ci può essere, si ripresenta subito un'altra gara importante per fare qualcosa di diverso, soprattutto in termini di risultati.
Uno degli episodi decisivi è stato il calcio di rigore. Le chiedo perché Gaddini, che aveva segnato tra l'altro due rigori in Serie D, però due anni fa, e non Pattarello, che invece aveva tirato i due di questa stagione.
È stata una scelta del ragazzo in virtù del fatto che il rigorista era Pattarello. Sanno che devono rispettare un po' questi compiti in termini di piazzati, una cosa che su cui martello tanto, però poi capisco anche che in quel momento ti senti di calciare, a prendere subito la palla, e è stato un po' quello il motivo, ma al di là di questo episodio, ecco, che chiaramente poteva condizionare la gara, c'era tutto il tempo per riprenderla. Anche nel secondo tempo secondo me la squadra è partita bene perché ha avuto delle occasioni importanti lì, qualche parata importante del portiere, situazioni veramente che potevano dare continuità ad un ottimo primo tempo. Poi arriva questo secondo gol, è chiaro che perdi un po' di distanza, perdi il campo, perdi un po' di lucidità e ti concedi anche a qualche situazione dove loro poi hanno preso il palo, adesso non ricordo, traverse qualche altra occasione. La leggiamo così, andiamo a casa rammaricati ma allo stesso tempo consapevoli di aver fatto anche stasera per lunghi tratti una buona gara e la strada è
questa. Stasera forse anche i cambi non hanno inciso come si aspettava. Le chiedo, ecco, perché Gaddini fuori subito nell'intervallo e poi non so se vuole dare un commento su Pattarello, che stasera si è impegnato tanto ma sembra spremere pochissimo, no, da tutto il movimento e l'impegno che ci mette.
Ma sul discorso di Gaddini Tavernelli l'ho ragionata in termini proprio di freschezza, comunque sono due giocatori importanti, anche l'aspetto psicologico avevo paura che l'avrebbe condizionato nel secondo tempo perché nell'ultima occasione dove doveva mettere una palla dentro è andato al tiro, quindi ripeto, per me sono due giocatori estremamente importanti ed incisivi. Poi c'è stato il cambio di Mirko che mi ha chiamato, quello di Gigli un po' obbligato. E sul discorso di Pattarello sono d'accordo, ma la strada è quella, non ci sono altre ricette, il ragazzo si sta mettendo a disposizione, è consapevole che sta incidendo poco, però sono d'accordo sul fatto che stasera ha fatto tutto quello che gli si è chiesto. Il campo e la partita non gli dà ragione, ma è l'unica strada che conosciamo, insistere, perché per me è un giocatore importante come gli altri, è nostro dovere continuare e lui deve continuare ad avere fiducia, perché prima o poi si sbloccherà.
Un'ultima cosa, mister Guccione, neanche in panchina, che cosa è successo e come sta Gigli, che è uscito molto sofferente, abbiamo visto nella ripresa?
Pippo purtroppo ieri ha subito dei problemi influenzali, quindi non era in grado nemmeno di venire con la squadra. Per quanto riguarda Gigli, distorsione alla caviglia, sembra nulla di grave, però ecco, a caldo aspettiamo le solite 24-48 ore per essere un po' più precisi sulla diagnosi.
In chiusura, i risultati delle partite giocate ieri alle 18.30 e alle 20.45 che completano il quadro della 12ª giornata del campionato di Serie C, Girone B. Bene, allora, Milan Futuro 0, Pineto 2, Torres batte Perugia 2-1, Ascoli e Campobasso 1-1, ancora Pescara batte Pontedera 2-1, Virtus Entella Lucchese 0-0. E veniamo alla classifica, nuova classifica, Pescara punti 29, una partita in meno da recuperare il 21 di novembre con il Milan Futuro, Torres 25, Ternana e Virtus Entella 23. Da notare che la Ternana è stata penalizzata e si sono stati tolti già 2 punti dalla classifica per non avere ottemperato a quelli che sono gli obblighi fiscali della Lega, quindi Virtus Entella e Ternana 23, Arezzo 22, Vispesaro Campobasso 19, Pianese Rimini 17, Gubbio 15, Pineto e Carpi 14, Perugia 13 insieme alla Lucchese 11, al Pontedera Sestri Levante 10, Ascoli Milan Futuro 9, Spal 8, Legnago Salus 6. Il prossimo impegno dell'Arezzo sarà domenica allo stadio Città di Arezzo, appunto ospitando l'Ascoli, mentre la Pianese volerà in Sardegna, ospite a Sassari della Torres. Bene, per ultima cosa, velocemente, è stata recuperata la partita di Coppa per quella che riguarda la Coppa Toscana di promozione. A Monte San Savino, la San Savino ha battuto il Marino Mercato Subiano per 1-0. La partita, ricorderete, non era stata disputata per un problema di energia elettrica. Ed è davvero tutto, ci salutiamo qua, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 31 ottobre 2024. Giornata simile a quella di ieri, con nebbie presenti al mattino, ma probabilmente meno diffuse, per una possibile leggera ventilazione nord-orientale allo sbocco delle vallate. Sereno per il resto della giornata. Temperature stazionarie e venti deboli. Affidabilità alta. In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà, studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.